Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordialissimo saluto da Fiorella a quanti sono sintonizzati su Radio RVD. Anche oggi siamo nuovamente assieme per una nuova trasmissione e, come sono solita dire, ben ritrovati a tutte e a tutte nel salotto radiofonico del sabato. E nel mio salotto non sono mai sola, ovvio. Oggi ancora con me una nuova conoscenza, un nuovo ospite, con noi Francesco Lanzoni, che vado subito a salutare e ringraziare per essere qui con me. Ciao Francesco e benvenuto.
Grazie a tutti di avermi invitato, sono felice di essere qui.
Francesco Lanzoni è ancora qui alla nostra radio per parlarci ancora delle sue poesie. E voglio ricordare che Francesco è già stato ospite di Stefania Paron nel programma di Stefania che è Viaggio nella poesia. Ma oggi con Francesco noi vogliamo, sotto certi aspetti, continuare quel viaggio, ma anche a parlare di poesie, sì, e scoprire un po' di più della sua poesia e non solo, perché vedremo anche altri aspetti.
Io ti ringrazio. Ecco, come premessa vorrei dire che sì, ho imparato a scrivere anche le poesie e poi più avanti ti dirò come ho imparato a scriverle, ma io credo di reputarmi più che altro un narratore di storie.
Un narratore di storie, bella questa definizione. E allora intanto vediamo, per chi non ti conoscesse, ti chiedo se puoi allora ricordarci come ti sei avvicinato alla poesia. Eri piccolo, ero un po' più grande, e cosa è successo?
Beh, è una cosa vecchia, perché io ho fatto le scuole, poi ho fatto il liceo classico e, facendo il liceo classico, mi sono innamorato della letteratura e sono stato un amante della lettura di libri. Io ho cominciato a leggere prima i fumetti di Paperino, quando ancora costavano 5 euro.
5 euro o 5 lire?
Pardon, 5 lire, costavano 5 lire. Sono rimasto con l'euro, ma erano 5 lire.
5 lire.
E poi Capitan Mick, il grande Black.
Sì. Ho cominciato mitici da lì. Questi
da
nomi.
Lì sono passato a leggere letteratura per ragazzi e poi i libri più impegnativi. A 14 anni ho cominciato a leggere Guerra e Pace, per esempio.
Però abbastanza impegnativo,
certo,
davvero.
Sono andato avanti un anno, poi ho smesso perché saltavo tutte le parti storiche, però l'ho ripreso dopo anni e ho letto anche le parti storiche. E qualcosa mi è servito.
Ti è servito sicuramente, perché poi tu hai sviluppato questa attitudine alla scrittura, alla poesia, però ci dicevi anche sei un narratore, quindi scrivi anche racconti, o meglio scrivi soprattutto racconti.
Sì, è vero, è così, perché sono più portato a narrare e questo credo che dipenda anche dal tipo di lavoro che ho fatto per la bellezza di 43 anni. Io ho fatto il farmacista.
Facevi le pozioni?
Facevo tutto. Ecco, non ero un amante del fare le pozioni, perché la cosa che mi interessava di più, ti sembrerà strano, ma era quello di osservare i miei clienti.
Osservarli?
Li osservavo e me li studiavo, perché i clienti mi incuriosivano molto di più delle medicine che davo loro.
E quindi per capire se davvero quel farmaco era quello più adatto a loro.
Ma più che altro ero interessato alla vita di queste ragazze. Ho conosciuto delle persone stranissime. Ho conosciuto delle persone che reputavo gli ultimi della terra e che poi si sono rivelate benefiche nei confronti di tutte le persone, delle volte perfino verso col sacrificio. Io ho conosciuto delle persone che reputavo di alta considerazione, rispettate da tutte, che poi ai miei occhi si sono rivelate delle persone di poco conto, attaccate alle piccole cose di questa vita.
E allora ti chiedo subito una cosa che così per me è un po' curiosa. tu comunque scrivi poesie, scrivi racconti, ma la poesia in sé è qualcosa di molto intimo e di molto delicato, no? È uno spirito sensibile, quindi questo aspetto in qualche misura secondo te ha influenzato il tuo rapporto anche con i tuoi clienti?
Senza dubbio, perché vorrei dire che le poesie in qualche modo sono un po' una rappresentazione sintetica di quello che è la vita, perché per scrivere una poesia devi trovare non solo una parola che sia fondamentale di tante caratteristiche di una persona o di un evento, ma quella parola deve essere sintetica nel modo più assoluto. Cioè, se io parlo di una persona o di eventi che sono accaduti a questa persona, una parola o un gruppo di parole deve sintetizzarle rapidamente. Ecco perché io mi considero, ecco, poeticamente più che altro un osservatore di quello che mi è capitato e delle esperienze che ho avuto anche con i miei clienti.
E allora che cosa ti induce, cosa ti induceva a scrivere le poesie? Adesso parliamo sempre dell'aspetto poetico.
No, è giusto perché...
che cosa avveniva e quando tu sentivi questo desiderio di scrivere, dove ti annotavi qualche cosa oppure lo scrivevi poi quando finivi il lavoro?
Devo dire che non mi sono mai annotato nulla, ma mantenevo tutto nella mia memoria. Se un fatto o un evento di una persona mi colpiva in modo fondamentale, io lo fissavo nella memoria e poi quando era il momento lo rispolveravo, in qualche modo volevo trasmetterlo. Io ho cominciato con scrivere dei piccoli appunti, non poesie, dei piccoli appunti su quelle persone che mi colpivano in modo particolare. E la cosa che mi colpiva di più nella gente che incontravo, uomini, donne, ragazzi, bambini, quello che mi colpiva di più era l'ambivalenza della passione di queste persone. Cioè, io trovavo persone che molto spesso erano il contrario di quello che apparivano, e questa ambivalenza mi ha fatto pensare a tante altre cose e poi questa capacità che avevo di cogliere nelle persone, in qualche modo più avanti, finiti gli studi, finito il mio lavoro, si è tradotto nella capacità di scrivere dei racconti, perché anche i racconti, a differenza di un romanzo, devono essere sintetici come la poesia.
E quindi poesia e racconti ispirati dalla tua quotidianità, da quello che vivevi, da quello che erano le situazioni che si presentavano ogni giorno davanti a te, oppure anche, non so, un tramonto piuttosto che un'alba, piuttosto che altre situazioni ti ispiravano sia per la poesia che per i racconti.
Beh, direi che prima di tutto è stata l'osservazione che ho avuto nei confronti delle persone, e poi anche è ovvio che con l'andare del tempo ho imparato anche ad apprezzare ad esempio la bellezza della natura, che si contrapponeva magari con la rozzezza delle persone con le quali trattavo. E allora questo mi ha portato a scrivere anche in modo più leggero e più simpatico la bellezza della natura e la bellezza, la strana bellezza dell'universo
che
ci circondava. Infatti un'altra delle mie passioni, qui ve lo dico perché ha ispirato buona parte dei miei racconti, è la passione tardiva che ho avuto, ma me la sono studiata con molta attenzione e tuttora continuo a studiarla, è stata la meccanica quantistica, cioè l'ultimo sviluppo della fisica che si è stato negli anni più recenti col famoso gruppo degli scienziati danesi.
Apri un mondo parlandoci di questo argomento o dicendoci la tua ultima passione, diciamo così, perché non è molto comune sentire questi argomenti.
Ma tutto è derivato sempre da quel fenomeno che ho cominciato a osservare prima di tutto nei miei clienti, e non solo nei miei clienti ma anche nel mondo dello sport, perché io non sono stato un grande sportivo, ma qualcosa di buono nello sport l'ho fatto, nel tennis. Non ho mai giocato a rugby perché mio papà, che era un giocatore di rugby, avesse sperato che io giocassi a rugby.
Allora l'aveva sperato?
Sì, adesso vi racconto una storiella così, en passant, che mio padre insisteva perché io giocassi a rugby, e io ho giocato a rugby. Ho fatto la scuola rugbistica e a 14 anni ho fatto la mia prima partita. Ho preso una marea di botte. Sono tornato a casa e mio padre mi ha detto: ma allora Francesco, ti sei divertito? Guarda, però ti hanno tirato un po' di botte. Sì, sì, dico papà, mi sono divertito, però vorrei farti una confessione, ti dico che io da domani mi dedico al tennis.
Ah, hai cambiato completamente.
Beh, mio padre si è messo a ridere, era un rugbista, ma si è messo a ridere.
Ha capito perfettamente la tua attitudine.
Nel tennis qualcosa di buono ho fatto, ecco.
Ah, però abbiamo fatto una digressione. Torniamo alla meccanica quantistica.
Alla meccanica quantistica. Questa è una passione che mi è venuta ovviamente tardivamente, dopo che sono andato in pensione. Ecco, e ho cominciato a studiare gli argomenti in modo divulgativo, me li sono studiati più a fondo che potevo, e questi argomenti mi hanno confermato in quelle che erano le mie osservazioni che avevo fatto nel passato nei confronti dei miei clienti e anche nei confronti degli sportivi che avevo incrociato, e cioè che le persone non sono mai completamente quello che appaiono. E questo è la stessa meccanica quantistica che opera anche nel mondo della fisica, perché la meccanica quantistica ti fa pensare che effettivamente tutto è posto nel dubbio, che esistono delle probabilità che le cose nel mondo universale, nell'universo vadano in quel modo, ma non è scritto da nessuna parte che le cose vadano così o in altro modo.
È un argomento piuttosto impegnativo, che magari vediamo se riusciamo a svilupparlo attraverso te ancora un pochino di più. Ma in questo momento credo che sia quello giusto, cogliamo l'attimo giusto per una canzone. Io so che tu sei un estimatore di Lucio Dalla, quindi vogliamo ascoltare Lucio Dalla in una delle sue più belle canzoni.
Grazie.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro da me sai. In mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di bevela sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene sai. È una catena, e scioglie il sangue di me.
Riprendiamo la nostra conversazione con l'amico Francesco Lanzoni. Stiamo conversando di poesia, percorrendo anche la sua attività professionale, oltre che artistica, che la sua attività professionale è stata segnata dalla poesia, nel senso che avendo molto contatto con le persone, insomma, la sua emotività si è espressa con le poesie e con i racconti.
Esatto.
È così, Francesco?
Vorrei dire che la poesia, in qualche modo, dopo ho sviluppato questa mia capacità, diciamo così, poetica col tempo, ma più che altro è stato un... Non vorrei dire una frase che non posso dire, ma la dico. La poesia è stata per me inizialmente una specie di allenamento nel cercare le parole giuste per verificare o evidenziare un fatto o delle situazioni. Cioè cercavo la parola che sintetizzasse il tutto. E questo poi mi è servito nel racconto, nelle narrazioni che io ho sviluppato col tempo.
Allora, tu pensi che la poesia sia un modo di comunicare, sia un linguaggio?
È un linguaggio, è certamente un linguaggio. Dopo, è ovvio che ci sono poeti di, diciamo, di primo piano e poeti di grande livello. I poeti di grande livello riescono a unire la capacità di sintetizzare con la capacità della fantasia e della... di comunicare in modo evocativo quello che vedono o sentono. Quelli sono dei grandi poeti, senza dubbio.
Però la poesia esiste dentro forse ciascuno di noi, poi sta a noi, attraverso le nostre anche emozioni, saperle tirare fuori, dirle, scriverle. perché la poesia che magari tu scrivi, se viene letta da una persona che normalmente non scrive, può farla sua. Sai che le poesie non sono di chi scrive, ma di chi li legge.
No, è vero. Infatti io scrivo i racconti e le poesie perché quello che io scrivo la leggono gli altri.
Ecco.
E non per una per il mio vanto, ma perché voglio che un giorno qualcuno in qualche modo si possa ricordare di me, che anch'io sono esistito, ho visto il mondo in un certo modo, hai capito?
Sì, ecco. Sì, certo.
E comunque direi che la poesia è... ho notato che in questo periodo molte persone scrivono,
sì,
scrivono,
certo,
di tutto,
sì.
E molte volte, sai, per essere un bravo scrittore, il fatto che tutti scrivano non significa che uno sia un bravo scrittore. Per essere un bravo scrittore ci vuole del tempo. In qualche modo bisogna studiare la scrittura. Bisogna sapere che quello che tu scrivi deve essere comunicato ad altri e questo altro lo deve recepire in modo positivo, cioè deve capire quello che legge.
Non è sempre facile, no? Questo,
è vero.
Questa comunicazione di quello che uno vuole,
ecco,
dire
perché,
davvero.
Ecco perché ti dico che bisogna studiare.
Tu hai frequentato, oltre all'università o al liceo classico, poi hai frequentato altri corsi,
sì,
che ti hanno
aiutato.
Ho
studiato, ho frequentato, è stata la prima cosa che ho fatto quando sono andato in pensione, perché avevo questa voglia di scrivere, però dico, se voglio imparare qualcosa devo anche affidarmi a una scuola. E così mi sono affidato alla scuola di scrittura creativa dell'associazione Barbuiani.
Qui
che
di Rovigo.
È gratis,
ah,
i cui istruttori nell'arco del tempo, io la frequento già da parecchi anni, nell'arco del tempo si sono succeduti e sono sempre stati dei grandissimi professori o insegnanti particolarmente dotati.
Questa è una bellissima cosa quello che ci dici, perché è molto importante quindi che qualcuno aiuti, è proprio il maestro che,
certo,
aiuta chi ha questa passione di manifestarla nel modo più corretto.
Frequentare una scuola credo che sia importante nel tempo, perché magari non recepisci subito quello che l'insegnante ti insegna in qualche modo, però col tempo lo sviluppi un po' alla volta del tempo e alla fine ti accorgi che quello che ti è stato suggerito in qualche modo si traduce in quello che tu produci come poesie e anche come racconti.
E quindi la capacità e la bravura di un insegnante è quello di tirare fuori proprio dalla persona quello che ha dentro e che, in modo tale che lo metta su carta nel modo migliore e ben confezionato.
Voglio anche dirti che un professore di una scuola di scrittura creativa non è necessariamente un grande poeta o un grande narratore, però conosce le regole e le regole sono importanti.
Sono fondamentali,
sono importanti
forse,
perché tu possa comunicare.
Ecco, parliamo ancora della poesia, come tu la percepisci proprio riguardo al fatto che tante persone scrivono, però si parla poco di poesia. Noi siamo una radio che tende a portare in alto la poesia perché crediamo che con poche parole si possano trasmettere molte pensieri, idee e tanto altro. Ma la poesia attualmente, secondo te, è un po' relegata come una, usiamo un termine un po' fiabesco, una cenerentola?
Ma non credo che sia una cenerentola, però certamente non viene dato tanto risalto alla poesia come viene dato certe volte a dei racconti. Però la poesia forse è il metodo più naturale per un uomo di esprimere quello che sente o quello che vede o quello che ha dentro il cuore. Ecco, il racconto, pur ispirandosi, nel mio caso, faccio il caso mio, in qualche modo alla poesia, ha uno spazio più largo. La poesia deve essere più concentrata e quindi più difficile da esprimere, però è quello che abbiamo realmente dentro il nostro animo e che in qualche modo desideriamo comunicare anche a quelli che ci sono vicini.
Ecco, allora tu pensi che sarebbe interessante poterla proprio divulgare, questa poesia, farla risaltare di più? E se ritieni che questo sia importante, come penseresti si potrebbe fare?
Ma ecco, una trasmissione come la vostra, che in qualche modo è particolarmente affezionata alla poesia, ha un'importanza fondamentale, perché in qualche modo la comunica a ai nostri ascoltatori.
Certo.
E poi consiglierei anche ai nostri ascoltatori, se sono dei lettori, ogni tanto di non comprare qualche libro di grande impatto divulgativo di qualche scrittore che adesso è sulla cresta dell'onda, ma qualche volta ricordatevi di comprare anche dei libri di poesia, perché esistono dei libri di poesia che valgono 10.000 racconti.
Beh,
ve lo dico io che sono, penso, soprattutto un narratore.
È vero, cioè, ci sono dei grandi autori e quindi tanti libri di poesie sicuramente, che poi appunto, come si diceva prima, noi ci possiamo rispecchiare e fare nostra. Ma parlando di libri, tu hai scritto dei libri con,
sì,
i quali tra l'altro hai partecipato ad alcuni concorsi.
Sì, nel 2019 ho scritto solo due libri. Ecco, questo sta a confermare che per scrivere ho scritto anche delle poesie per autori polesani, eccetera, ma ho scritto solo due libri. In previsione un terzo, spero tra qualche mese. Ma scrivere in tanti anni due libri significa una cosa fondamentalmente, che per scrivere un libro, prima di scriverlo, devi pensare bene a quello che scrivi. Non puoi scrivere di botto una cosa non conoscendo le regole. Devi conoscere le regole.
Allora
puoi cimentare nella poesia e ti puoi cimentare anche nei racconti.
Nei racconti. Mm. È vero, ci stai dando delle indicazioni importanti, davvero. Però torniamo ai tuoi libri.
Sì.
Tu hai scritto un primo libro
nel... Un primo libro nel 2019 ed era intitolato Libero da preordinati destini. Già questo titolo ti fa pensare cosa
Libero
penso io del mondo.
Libero da preordinati destini.
Esatto.
Ecco,
la copertina di questo libro è fatta da Alberto Cristini, dal pittore Alberto Cristini, è una specie di alfabeto di cui non ho capito niente, ma che lui è un alfabeto nuovo che lui in qualche modo attraverso la pittura vuole comunicare. E questo alfabeto nuovo sarebbe la rappresentazione di qualcosa di nuovo che io voglio scrivere sul libro. Ecco.
E con questo libro tu hai vinto anche un premio.
Sì, io ho vinto, era l'ottavo concorso letterario internazionale, la Locanda del Giorgi del 2019. Ho vinto il premio Opera Prima.
È un bel traguardo.
Sì, sì. Sì, sì, mi sono rimasto molto soddisfatto. E devo dire che questo libro certamente è diviso in due parti, c'è una prima parte di poesie e una seconda parte, perché lì non potevo tradire quello che pensavo fosse il mio istinto primario, cioè quello di scrivere dei racconti, ci sono mi pare 11 o 12 racconti.
Hai una particolarità, se non ricordo male, tu scrivi racconti di fantascienza?
Ho scritto anche un racconto di fantascienza.
Un racconto di fantascienza.
Nell'ultimo libro che ho scritto.
Nel 2022 è stato pubblicato.
Sì, il nuovo libro si chiama Prospettive insolite e anche questo titolo ti fa pensare che in fondo io non credo... Credo che siamo in qualche modo diretti da un filo di cui non sappiamo da dove ne venga né dove vada a finire. Ecco.
E ritornano i quanti?
Come?
E ritornano i quanti in questo senso?
Sì.
La meccanica dei quanti.
Ah, certo, ritorna la meccanica dei quanti, esattamente, come ho scritto anche nella prefazione. Questo libro, diciamo, il secondo libro, è un libro che ho sentito di più del primo, benché nel primo ci siano delle poesie che forse mi hanno, perché il secondo libro c'è un'unica poesia che inizia tutto il libro e che, guarda caso, si chiama Cosmogonie. Ecco, per chi non conoscesse
il greco,
cosmogonia significa la nascita dell'universo.
E quindi qui c'è probabilmente in questa poesia tutto quello che tu pensi.
Sì, riguardo, ho cercato di condensarlo.
Riguardo l'universo e l'essere umano e la natura e tutto il resto.
Che richiama anche il titolo del mio primo libro, cioè Libro da preordinati destini.
È abbastanza intrecciato le tue poesie con i racconti, con i titoli dei libri. Però parlaci di quel racconto di fantascienza.
Ecco, sì, ho scritto un racconto di fantascienza perché tra le altre passioni che ho, lo sport, la lettura, io ho qualcosa come 400 romanzi di fantascienza a casa.
E quindi è una tua passione questa?
Un'altra delle mie passioni. Io ho cominciato a leggere la fantascienza quando ero ancora agli esordi qui in Italia. L'ho fatto quasi per caso e mi sono appassionato subito. Ma mi sono appassionato perché la fantascienza, a differenza degli scritti fantasy, si basa su delle leggi stabilite dalla scienza stessa. Cioè tu devi sapere che scrivi cose che sono proiettate indubbiamente verso il futuro e che forse avverranno così, ma in qualche modo hanno una base scientifica che è la base stessa del racconto.
Quindi è una fantascienza che potrebbe diventare realtà?
Tu devi sapere, io ho letto Asimov, Heinlein e tanti altri che è inutile che qui ti ricordi, che la fantascienza ha previsto ciò che sarebbe avvenuto nel futuro a distanza anche di più di 100 anni, 200 anni, forse 1000 anni, ma ci ha sempre indovinato.
Quindi qualche persona
di Verne,
un po' illuminata.
Sì, ricordatevi che Verne è stato uno dei primi scrittori di fantascienza e che ha progettato il viaggio sulla Luna. E il mezzo con cui gli uomini andavano sulla Luna, guarda caso, era molto simile al famoso LEM che poi nel 68, nel 69 è atterrato sulla Luna.
Quindi sono sensibilità spiccate che in questo caso chi scrive di fantascienza, leggendo appunto la scienza, poi riesce a elaborare qualche cosa di straordinario che magari poi si avvera.
E io in questo racconto ho scritto una vicenda che si dovrebbe avvenire nell'arco di un migliaio di anni a oggi, di una astronave che va in un pianeta dove trova una struttura di una civiltà perduta, che è stata perduta perché un immane cataclisma ha distrutto il suo pianeta. E da qui succedono una marea di vicende che io non vi voglio narrare perché le leggiate, e anche questo racconto ha un finale imprevisto.
Siamo curiosi di leggerlo. E in proposito, dove possiamo trovare i tuoi libri?
Li trovate presso la libreria Ubic di Rovigo, li trovate nella piazza Vittorio Emanuele e li trovate anche in fattoria.
Benissimo, abbiamo ascoltato veramente con interesse la tua storia di poeta, scrittore e narratore. Adesso ci vuole un'altra canzone. E visto che ne parlavamo prima di un autore poetico, una canzone di Domenico Modugno.
È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle forse un angelo vestito da passante mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso il bene di una donna che ama solo te. Meraviglioso la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino. Meraviglioso, meraviglioso. Hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso. Ti sentivo ancora, sapore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso.
Siamo ancora col nostro amico Francesco. Francesco, abbiamo parlato delle poesie, dei tuoi libri, di cosa tu pensi della meccanica quantistica, però chi ci ascolta forse vuole almeno un assaggio di quello che hai scritto. Cosa dici di leggerci un raccontino, magari breve?
Ma è un racconto, forse uno dei più brevi che ho scritto, però in qualche modo questo è tratto dal mio ultimo libro, cioè Prospettive insolite, e in qualche modo stabilisce quello che io penso, e cioè che le cose effettivamente non vanno mai nello stesso modo in cui uno se le prospetta.
Ti ascoltiamo volentieri.
Ok, il titolo è Come una corsa in auto. È una specie di monologo. Mi scusi, lei mi parla ma io non l'ascolto, sono distratto. Venga, mettiamoci in quell'angolo in fondo al salone, devo parlarle, devo dirle qualcosa di sano che mi è appena capitato, 10 minuti o forse un minuto fa. Ecco, stavamo ascoltando la conferenza di Mancuso, l'intervento di Dio negli eventi umani. Poi tutto si è annebbiato e al posto di Mancuso ho visto salire dietro al leggio un personaggio curioso, vestito di nero, leggermente claudicante. Quest'uomo, che mi pareva un angelo o forse un diavolo, mi ha indicato lo schermo appeso davanti al pubblico e mi ha invitato a guardarne le immagini. Così ho visto me stesso a 30 anni. Ero a una festa in riva al mare e ballavo con Federica, la mia splendida futura moglie. Ci saremmo sposati dopo una settimana. Tra i ragazzi che stavano intorno ce n'era uno che si chiamava Alberto. Guardava triste Federica perché anche lui ne era innamorato. L'uomo zoppo teneva in mano un telecomando trasparente e schiacciò il tasto no. Vidi allora sullo schermo Federica e Alberto correre come il vento su un auto rosso su una costiera imperva piena di curve. Erano felici come novelli spose mentre il sole li illuminava davanti. Su una curva gomito l'auto sbandò a sinistra, sfondò il muretto di protezione e precipitò nel vuoto. Il diavolo Angelo schiacciò il tasto sì. La vita prese allora un'altra direzione. Mi vidi a 40 anni, abbracciato a Federica, mentre guardavamo i nostri figli che giocavano sul prato di casa. Se Federica avesse sposato Alberto, sarebbero morti cadendo nel mare. E se io avessi sposato Federica, avremmo guardato i bambini giocare felici. L'uomo nero sorrise e aggiunse, come una corsa in auto, e zoppicando se ne andò. Mi dispiace se non l'ho ascoltato, me ne scuso. Credo di aver avuto un'allucinazione. Lei che ne pensa, Eminenza?
E questo è come una corsa in auto, davvero curiosa, interessante, sì, che rispecchia un po' forse la tua vita, qualche tuo pensiero.
Il mio pensiero più che altro, tant'è vero che, vedi che stranamente faccio la domanda a un'eminenza, cioè a un grande della Chiesa, certo. Un signore della Chiesa, perché l'uomo della Chissà. Chiesa dovrebbe avere tutte le risposte,
dovrebbe.
Ma qui c'è la risposta?
Credo che non ci sia la risposta, o meglio, ognuno può trovarla,
esatto.
La risposta.
È quello che penso io, ognuno può credere quello che voglia, anche che ci sia una risposta.
Allora Francesco, penso che questa sia la degna conclusione del nostro incontro di oggi. È stato davvero piacevole ascoltarti, sentire la tua esperienza, sentire come scrivi, perché scrivi e quando scrivi, e quindi, che dire, un grazie di cuore.
Grazie a voi, è stato un piacere per me.
Allora, ringraziamo anche tutti coloro che sono stati all'ascolto con noi. Noi diamo appuntamento, io do appuntamento per la diretta del sabato, sempre qui su Radio Voce nel Deserto, ricordo sempre alle 11, subito dopo il notiziario, e sempre con nuovi ospiti, altre persone che hanno delle interessanti cose da raccontarci e esperienze da condividere assieme. Poi, se volete, non dimenticate di visitare il nostro sito, perché sul nostro sito voi potete trovare il podcast di tutti i nostri programmi, anche quello di oggi con Francesco, il nostro amico Francesco Lanzoni, che ripeto è stato con noi e ha parlato delle sue poesie. Ma ancora, se volete, potete ascoltare Radio RVD attraverso Alexa, dicendo Alexa apri Radio RVD. E per coloro che abitano a Padova, in città o nei dintorni, insomma, attualmente arriviamo anche là attraverso il DAB, canale D8. Quindi non mi rimane altro che dire un grazie ancora a Francesco, un grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e darvi appuntamento alla prossima trasmissione.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.